Ave Maria, Ave Maria, cari amici, ben trovati voi tutti qui nella nostra trasmissione. Sento un piccolo rientro, scusatemi. Ecco, nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Non so se magari mi comunica appunto se tutto va bene. E questa settimana, cari amici, siccome ci manca poco più di una settimana all'inizio del mese di maggio, vorremmo trattare un argomento molto importante. Abbiamo visto che Padre Pio è un grande maestro di spiritualità, è un padre spirituale, è soprattutto una guida, ecco, un direttore spirituale, una guida di anime. E nel suo operare, che cosa faceva? Cercava, come risulta anche da tante epistole, da tante lettere che lui inviava ai suoi figli spirituali, cercava di indirizzare le anime alla preghiera, naturalmente, no? E soprattutto alla preghiera mariana. Cioè, Padre Pio era uno che applicava questa regola, che la via più facile, la via più agevole per diventare buoni cristiani, naturalmente qual è? Quella di servire Dio, adorare Dio, pregare, fare delle buone azioni, delle buone opere, però per farlo nella maniera più facile e più agevole bisogna ricorrere alla Madonna. Ecco, questo è quello che non solo diciamo, era un po' la via maestra che seguiva lui stesso, Padre Pio, ma è anche la via maestra un po' di tutti i santi, cominciando per esempio da San Massimiliano Maria Kolbe, no? Il quale proprio era chiamato addirittura il folle dell'Immacolata. Perché? Perché proprio con la consacrazione al suo cuore immacolato riusciva a essere un perfetto cristiano. Si è santificato San Massimiliano, come anche Padre Pio, soprattutto seguendo la nostra Madre Celeste. Allora, proprio in visione di questo mese di maggio che arriva, e tra l'altro vi voglio segnalare che sulla Radio Buon Consiglio troverete un corso di preparazione alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, che praticamente vi accompagnerà per tutto il mese di maggio. E questo corso di preparazione si concluderà con che cosa? Con la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. E quindi è una, chiamiamola pure, cari amici, una sorta di autostrada. Ecco, anziché inerpicarci per le vie, adesso non la voglio fare troppo semplice, però anziché inerpicarci per le vie dell'ascetica, come hanno fatto tanti santi che sono arrivati anche loro alla perfezione cristiana, diciamo, magari non consacrandosi, no, alla Madonna, anche se in un certo senso lo sono tutti, però l'autostrada, ecco, che ci porta dalla terra al cielo, questa scala santa, che vedeva pure, diciamo, la scala di Giacobbe, è la Madonna. E allora partiamo da questa frase di Padre Pio e cerchiamo di capirla bene, perché è di grandissimo aiuto per la nostra vita di grazia, per la nostra vita spirituale. Sentite che cosa dice Padre Pio a una sua figlia spirituale. Dice così: Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi al porto sicuro dell'eterna salute. Guardate un po' le orme di Padre Pio dove ci hanno portato. Ci hanno portato alle soglie, diciamolo pure, di un mistero. Qual è questo mistero? Questo mistero, vedete, è la maternità universale di Maria. Lo sappiamo, Nostro Signore a San Giovanni e alla Madonna che erano ai piedi della croce, gli unici, vedete, gli unici che sono rimasti ai piedi della croce, davanti a Gesù morente, nella maniera più dolorosa ma necessaria per la nostra redenzione, per la nostra salvezza. Il Signore che cosa ha detto a San Giovanni, che era il discepolo che lui, l'apostolo che lui amava di più? Gli ha detto: ecco tua madre. E alla Madonna le ha detto: ecco tuo figlio. Immaginatevi fra i dolori atroci, povero Gesù, è riuscito a dire, a fare questo testamento, a lasciare l'unica cosa che lui aveva, Gesù sulla terra. Non ha avuto niente, cari amici, niente. Il Signore è vissuto nella più grande povertà. Non aveva niente, aveva una sola cosa che lui amava e che ama con il più grande amore, la Madonna, la mamma. E che cosa ha fatto? Ha lasciato anche quella, ha lasciato anche quella. Ci ha dato anche l'unica cosa che lui aveva, la mamma, la Madonna, che da allora è diventata anche la nostra madre. Allora noi possiamo guardare, cari amici, tutti i libri di spiritualità, tutti i maestri di spiritualità, tutti quelli che indicano un cammino piuttosto che un altro, che hanno, diciamo, una via carismatica in un certo modo, insomma, possiamo guardare di tutto, ma ricordiamoci che la via perfetta per arrivare in paradiso è quella di essere figli di Maria, consacrati al suo cuore immacolato. Questo proprio ce lo dice Gesù. Gesù non ha detto: mi raccomando, imparate bene tutta la Sacra Scrittura o i Vangeli, non ha detto neanche imparate l'imitazione di Cristo, insomma tutto quello che volete voi. Invece ha detto due sole parole: ecco tua madre, ha detto a San Giovanni, ecco tua madre. È riuscito a dire, fra i dolori atroci, non aveva manco più una goccia di sangue in quel povero cuore, ma è riuscito a dire dalla croce queste parole. Non ce lo dobbiamo dimenticare mai, questo affidamento che Gesù ci ha dato verso la mano. Ecco, qui ci porta Padre Pio oggi. Le sue orme si fermano sotto la croce, si fermano davanti a questo mistero. Gesù che ci lascia in eredità prima ancora dello Spirito Santo, no, prima ancora della Pentecoste. Prima ancora di dire io me ne vado e poi verrà il Consolatore, prima di tutto, prima di morire, fra le ultime parole, ci sono l'affidamento di tutta l'umanità al cuore immacolato di Maria. E questo è, poi diciamocelo pure, lo sanno tutti quanti, il mondo si è allontanato da Dio, il mondo si è allontanato da Dio. Sono pochi i cristiani veramente credenti, sono pochi i cattolici, speriamo che diventiamo sempre di più, perché questa è la volontà di Dio. Dio vuole allora come oggi che il mondo arrivi a Lui, torni a Lui attraverso la sua Santissima Madre. Perché il Signore fa così? Perché ci lascia questa eredità? Perché non ha detto altre cose e ha detto: questa è tua madre ed ecco tuo figlio? Perché ha voluto stabilire questa figliolanza spirituale che non finirà mai? Perché vedete, Eva è la nostra madre nell'ordine biologico materiale, no? Ewa vuol dire la madre di tutti gli uomini, no? Perciò Adamo ha dato questo nome alla sua sposa. Ma sappiamo che cosa è successo. Eva ha tradito la sua maternità verso tutta l'umanità con il peccato. Invece la Madonna no, la Madonna ci è stata data sempre da Dio, ma è la madre di tutti i viventi nell'ordine dello spirito, nell'ordine spirituale. Questo ce lo dice anche il Concilio Ecumenico Vaticano II. Ecco, quindi la nostra madre spirituale, quindi la madre nell'ordine della grazia, proprio per essere precisissimi, è la Madonna. Lo sappiamo, ne siamo coscienti, ne vogliamo approfittare, addirittura potremmo dire, siamo ancora di meno, siamo ancora di meno. Però questa è la strada stretta che diventa larga. Parlavamo poc'anzi, anziché avere un cammino che si inerpica per tante difficoltà, un cammino ascetico, ecco, che poi nei grandi santi è diventato anche un cammino mistico, noi abbiamo quasi quasi una sorta di autostrada che ci porta dalla terra al cielo. Fatto questa premessa, le parole di Padre Pio si inseriscono in questa logica, cioè le sue orme oggi ci portano davanti a questo mistero, perché è un mistero. Se ci riflettiamo, Dio è libero nelle sue azioni e nelle sue scelte, poteva non darci questa madre, poteva non darci questa madre nell'ordine della grazia. Invece ce l'ha data. Questo per noi è un mistero, ma è un mistero di grazia. Perché anche nell'ordine della materia, no? Ma guardiamo un attimino, per esempio, il mondo naturale. Voglio dire, per esempio, se guardiamo alcuni pesci, no? I pesci nel mare. Che cosa succede? Ci sta un essere femminile che depone le uova, poi c'è una parte maschile che porta alla fecondazione delle uova, e queste uova, le uova dei pesci, dove stanno? Stanno magari sul fondo, tra le alghe, crescono. E nascono i pesciolini, nascono gli avannotti. Dove sta mamma e papà? Boh! Cioè, loro nascono e se la devono vedere loro in mezzo a un mare, a un oceano pieno di pericoli. Tant'è vero che molti di loro vengono mangiati prima di diventare adulti. Ecco. E beh, Dio non poteva fare così pure con noi, poteva fare così, visto che ci poteva far nascere così, in modo anonimo, come delle uova che si schiudono, dico per dire, no? Invece no, anche nell'ordine materiale, Dio con la prima coppia ha voluto stabilire che cosa? La genitorialità, mamma e papà, la famiglia, i figli che nascono da mamma e papà che sono diventati una carne sola. Ecco, quindi questo anche nell'ordine della grazia. Noi abbiamo una madre, appunto nell'ordine della grazia, che non è una donna come le altre, è la madre stessa di nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna. E quindi quando qui dice Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi al porto sicuro dell'eterna salute. Ecco, Padre Pio, partiamo da quest'ultima di quest'ultime due parole, no? Che la Madonna per noi è porto sicuro verso l'eterna salute. E qua è il punto, cari amici. Guardiamoci in faccia. Siamo oggi come oggi circa 8 miliardi di persone sulla faccia della terra. 8 miliardi di persone. Anche chi nascesse oggi, probabilmente, fra 100 anni, nel 2126, sarà morto. Fermiamoci a considerare questo lasso di tempo, un secolo, 100 anni. No? Chi nasce oggi, noi siamo già adulti, ma chi nasce oggi, fra 100 anni, non ci sarà più, molto probabilmente. Che cosa è avvenuto di questi 8 miliardi di esseri umani? Ma ce lo domandiamo. Siamo tutti figli di Dio, no? Di questi 8 miliardi, 8 per 10 alla 9, elevato alla 9, persone che in questo momento stanno sulla faccia della terra, pure chi è nato oggi, fra 100 anni non ce ne sarà quasi più nessuno in vita. E dove stanno? Dove stiamo andando a finire? Che ne sarà di noi, cari amici? Che ne sarà del genere umano di adesso e di quello delle generazioni passate? Tutti figli di Dio, tutti creati da Dio. Qui parla di eterna salute. Di eterna salute. Dio vuole che tutti gli uomini, questo lo dice San Paolo, si salvino. Cioè, che significa? Che purtroppo, a causa del nostro peccato, della nostra natura che ormai è segnata dal peccato originale, noi andremo incontro alla morte biologica. Ma la nostra anima continua a vivere. Noi vedremo il nostro corpo inanimato. Lo vedremo da fuori. Siamo fuori del nostro corpo. Questo, cari amici, questa è la realtà. Ecco, lasciamo perdere per come, per quanto, come facciamo a dire una cosa del genere, ma la nostra anima è immortale. La nostra coscienza non finirà mai. E dove andiamo a finire? E questo è il problema cruciale. Dio ci vuole tutti in paradiso, siamo tutti figli suoi. Chi lo sa se nel paradiso, cari amici, troveremo magari degli extraterrestri che sono pure loro figli di Dio e staranno con noi nel paradiso? Non lo sappiamo. Ma un fatto è certo, che alcuni di noi arriveranno all'eterna salute, altri no. Altri no. Molti di noi non arriveranno a vedere mai Dio che li ha creati. Che disperazione, che tragedia. Meglio per noi se non fossimo mai nati, se non dobbiamo arrivare al cielo. Ecco. Allora, Padre Pio parla bene, dice, porto sicuro dell'eterna salute. Ci sta indicando il porto sicuro dell'eterna salute. È chiaro che se io non credo in Dio, non lo prego, non lo adoro, non lo amo, non lo servo, non amo il prossimo mio come me stesso, non vivo una vita di grazia, per noi, cari amici, è una tragedia. Meglio per noi se non fossimo mai nati. Capito? Quindi, per noi finire la vita in grazia di Dio è la cosa più importante, come diciamo molto spesso, e questo era il punto fisso, diciamo pure il chiodo fisso anche di San Pio, che cercava di salvarci, tutti coloro che sono andati, che sono stati i suoi figli spirituali, tutti quelli che andavano a confessarsi da lui, ma questo lo fanno, lo devono fare tutti i pastori di anime, tutti i sacerdoti, il Papa, i Vescovi, prima di loro i cardinali, poi i vescovi, gli arcivescovi, i vescovi, i sacerdoti, i preti, i frati, tutti i pastori di gregge devono salvare, come primo dovere hanno quello di curare le loro pecorelle, le anime delle loro pecorelle, portare tutti alla salvezza dell'anima. Quindi non solo Padre Pio, ma tutti quelli che si sono consacrati a Dio con il sacerdozio, ma anche noi che siamo semplicemente battezzati, non possiamo neanche pensare di chi se ne importa, no, basta che mi salvo io. Ora attenzione, vi voglio fare una piccola osservazione, no? Perché questo è fondamentale per capire perché Dio ci ha dato come madre, nell'ordine della grazia, la Madonna. Facciamo un attimino qualche riflessione. Apriamo la Sacra Scrittura. Che cosa ne leggiamo? Dal libro della Genesi sappiamo quello che è avvenuto. Dio aveva creato il paradiso terrestre, Adamo ed Eva erano la prima coppia, stavano lì, beati nel paradiso terrestre, poi sappiamo come è andata a finire, ok? Dunque, tutto l'Antico Testamento ha un fil rouge, ha un filo rosso. Tutta l'umanità prima dell'avvento di Gesù e di Maria, che facevano quando morivano? I buoni venivano portati nel seno di Abramo, che è il paradiso? No, no. Cioè le anime di, dico i più importanti, no? Abramo, Mosè, Elia, Eliseo, tutti i profeti, Ezechiele, Amos, Abdi, tutti, Davide, insomma, tutti i santi, ecco, chiamiamoli così, patriarchi dell'Antico Testamento, quando morivano, dove andavano? La loro anima, dove andava? In paradiso? No, il paradiso era chiuso. Vedevano Dio? No, non vedevano Dio. Attendevano chi? Il Redentore. Attendevano Gesù. C'erano i comandamenti. Questo decalogo che Dio ha dato a Mosè, tanto per essere chiaro, no? Dice, non avrai altro Dio lì fuori di me, non nominare il nome di Dio invano. Sembrerebbe quasi qualcosa di banale, ma c'erano dei comandamenti che erano, rispettare questi comandamenti era ed è la condizione necessaria per salvarsi. È chiaro che se io uccido il prossimo e non mi pento, vado all'inferno, cioè vado all'inferno, muoio in peccato mortale. Allora attenzione, a un certo punto Dio, già nel libro della Genesi, la donna della Genesi, chi è? È la prefigurazione, è la profezia, ci comunica che nascerà una donna. Chi è questa donna? Certamente non Eva, no? Che era caduta nella trappola del demonio. Era la Madonna, quindi la donna del libro della Genesi, questo lo dice la Santa Chiesa, è la Madonna. Da lei, Immacolata Concezione, è nato il Redentore. Attenzione adesso. Viene Gesù e dice: io non sono venuto ad abolire la legge, l'ha detto con chiarezza Gesù, sono venuto a darle compimento. E a un certo punto, guardate qua che cosa succede. Racconta Gesù una parabola. Ci stava un tizio molto ricco, noi lo chiamiamo ricco Epulone, il quale durante la vita non aveva fatto altro che, diciamocelo, godersela, gozzovigliare, mangiare, bere, dormire. E alla sua porta della sua casa c'era invece un povero di nome Lazzaro, il quale tutto il contrario, non gozzovigliava, non godeva affatto, era anzi addirittura malato, piagato, tant'è vero che racconta Gesù questo particolare, che i cani andavano a leccare le sue ferite, pensate, stava buttato per terra questo povero Lazzaro, e aspettava, vedete, che qualcosa cadesse dalla mensa di quest'uomo ricco, il quale non gliene importava niente del suo fratello Lazzaro, non erano fratelli carnali, però insomma di Lazzaro non gliene importava niente, lui ha mangiato, bevuto, dormito, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine ci dice Gesù che il ricco Epulone va a finire all'inferno, la sua anima va a finire all'inferno, Invece il povero Lazzaro va nel seno di Abramo, perché allora Gesù ancora non riapriva le porte del paradiso, quindi va a finire nel seno di Abramo. Chi ci trova? Abramo. Allora attenzione, cari amici, guardate che cosa succede. Si vedono, si parlano e questo che stava nelle fiamme, ricco e burlone, dice: Padre Abramo, mandami Lazzaro che intinga il dito nell'acqua, mi sfiori la lingua perché questa fiamma mi tormenta, mi turba. Lo sappiamo. Abramo gli dice: purtroppo tra noi e voi è stato scavato un grande abisso e chi di costì vuole venire di qua, cioè da voi non può, e viceversa, chi sta là sotto nell'abisso e vorreste venire di qua e non può, perché tra noi e voi è stato stabilito un grande abisso. Domanda. Il ricco pulone l'ha ucciso lui al povero Lazzaro? No, non è stato lui. È stato il ricco pulone a uccidere Lazzaro. Magari possiamo dire che col suo comportamento ha contribuito, ecco, alla morte di Lazzaro, che non lo ha curato, non lo ha soccorso, ma lui non lo ha ucciso. Era lui la causa delle sue piaghe che andavano a leccare i cani? Cioè, se andiamo a guardare i 10 comandamenti, il ricco pulone sembra che non abbia violato nessuno di questi comandamenti. Non è stato lui l'assassino, perché non è morto di morte violenta Lazzaro. Non è stato lui la causa delle sue piagher, perché le sue piaghe erano dovute magari a batteri, virus, che non lo so. E allora perché è andato a finire all'inferno il ricco pulone? E perché invece Lazzaro stava nel seno di Abramo, in attesa di entrare in paradiso? Altrove il Signore ci spiega il perché, ce lo spiega in una maniera straordinaria. Guardate, alla fine del mondo, Dio radunerà intorno a sé, come un pastore fa con le pecore, e separerà le pecore dai capri. A uno dirà: vieni, vieni, figlio, come si dice, no? Figlio buono, vieni con me. Vieni dal tuo padrone, perché? Perché mi hai visto affamato e mi hai dato da mangiare, mi hai visto assetato e mi hai dato da bere, mi hai visto prigioniero e mi hai venuto a trovare, mi hai visto straniero e mi hai accolto. E sappiamo anche questa parabola, dice: ma quando mai, Signore, ti abbiamo visto così? Cioè, ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei più piccoli, l'avete fatto. Dunque, come dice giustamente la Chiesa, il Signore ci è venuto a dire che forse noi non ce ne accorgiamo, perché sembra che non abbiamo violato nessuno dei comandamenti, no, come il ricco e pulone, ma non se ne sarà mai accorto, non ci ha dato nessuna importanza. Ma noi, come si usa dire, saremo soprattutto giudicati nell'amore verso il prossimo e nell'amore verso Dio. Questo non significa che possiamo sbilanciare tutto verso l'amore di Dio, perché poi dopo San Giovanni ce lo dice, no? Chi non ama il prossimo che vede non può amare Dio che non vede. Quindi ci vuole l'amore, il comandamento dell'amore che ci ha dato Gesù è duplice: verso Dio, ma anche verso il prossimo. Ecco in che senso lui ha dato compimento alle scritture. Perché il paradiso si è aperto solo dopo? Perché in un certo senso si è alzato il prezzo della nostra salvezza. Lui è venuto a redimerci e ci ha riaperto, come dice San Paolo, ci ha messi in grado di partecipare, no? Alla gioia del cielo, ci ha messo in grado, non è una cosa automatica. Ecco, quindi in questo senso qua il prezzo, l'asticella, cari amici, si è alzata. Noi non possiamo guardare distrattamente ai comandamenti. Dobbiamo comprendere bene che così come ha fatto il buon samaritano verso il nostro prossimo, dobbiamo avere cura per la sua salute, sia fisica, sia soprattutto spirituale. Ecco perché Gesù ci ha dato la Madonna. È proprio la maestra di questo comandamento, il comandamento dell'amore verso il prossimo, perché lei è quella che si può definire la nostra madre e quindi la nostra salute, no? Ci porta al porto sicuro della salute eterna, della nostra vita spirituale. Io adesso chiederei alla regia di separarci per qualche minuto. Mettiamo un piccolo stacco musicale, cari amici, e poi ci ritroviamo qui meditando su queste cose che veramente possono segnare il nostro destino sulla terra, di ciascuno di noi. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora ci siamo lasciati qualche minuto fa con questa osservazione molto importante. Noi saremo giudicati, oltre che sul rispetto dei comandamenti, sul rispetto dei due comandamenti che il Signore ci ha precisato: l'amore verso Dio, l'amore verso il prossimo. Sono la stessa cosa, però è ancora più preciso. Il Signore perciò ha dato compimento, perciò ha raccontato tutte quelle parabole. La parabola, appunto, diciamo, del buon samaritano. Pensate che un sacerdote che vede uno che aveva incontrato i briganti, no? Che l'avevano picchiato, l'avevano lasciato mezzo morto sulla strada. Ecco, i Levite, il sacerdote Levita passa dall'altra parte, dice: non, lasciamo perdere, non voglio guai. Passa dall'altra parte. Altri pure passano dall'altra parte. Un samaritano invece si ferma e soccorre quest'uomo, che è come versandogli del vino e dell'olio. Allora c'erano quelli, no? Oggi abbiamo gli antibiotici, i disinfettanti, eh. Ma allora c'erano vino e olio per disinfettare quelle ferite. E poi lo porta in un albergo, ecco, e dice: guarda, abbi cura, dice all'albergatore, cioè, abbi cura di quest'uomo. Io adesso proseguo il mio viaggio, quando tornerò ti darò quello che tu hai speso per la cura di quest'uomo. Guardate un po' che ha raccontato Gesù. Questo per farci capire che in effetti, cari amici, per farci comprendere, cari amici, che noi saremo ancora una volta, e questo è quello che traspare dagli insegnamenti di nostro Signore, saremo giudicati sull'amore, sull'amore che avremo avuto innanzitutto per il Signore, ma poi, e non è disgiunto da questo, l'amore verso il prossimo. Allora, colui che ha rispettato meglio questi comandamenti è proprio Gesù e ci ha lasciato come madre la Madonna. Difatti, dice una persona che ha commentato questa frase di Padre Pio, no? Maria sia tutta la ragione della tua esistenza e ti guidi al porto sicuro dell'eterna salute. Beh, un commentatore di questa frase dice, parlando un po' in prima persona, dice: se io mi lascio nutrire e allevare dalla Divina Madre, se mi lascio formare ed educare da lei, il mio cammino di grazia sarà di elevazione continua fino alla trasfigurazione in Cristo, fino alla perfetta cristificazione, ossia alla filiazione divina nel Figlio divino, che è il primogenito fra molti fratelli, secondo il progetto di Dio. Quindi qui questo commentatore ci sta dicendo, guardate, che qua non è soltanto questione di salvarsi. Se io mi lascio nutrire, allevare, in che senso? Nel senso spirituale. Insomma, se io prego il rosario, se io prego unito alla Madonna, se io faccio le opere buone di misericordia corporale e spirituale, guidato sull'esempio della Madonna, non solo mi salvo, ma addirittura i miei lineamenti diventano i lineamenti del suo divino figlio. Io penso, guardate, che questa cosa che ci dice Padre Pio in sostanza è questa notazione abbia una profondità straordinaria. Perché vedete, se noi potessimo vedere la nostra anima, se noi potessimo vedere la nostra anima, dovremmo dire, come diceva Don Dolindo, no? Guardandosi allo specchio: mamma mia, quanto sono brutto, diceva Don Dolindo. E invece lui, Don Dolindo, traspirava una bellezza interiore rarissima, anche Padre Pio. Sprigionava una bellezza spirituale grandissima. Qualcuno che ha visto Padre Pio in faccia o che l'ha potuto osservare rimaneva anche lui, no? Ammirato. Una bellezza che non è la bellezza del corpo, è la bellezza dell'anima che è talmente bella che trapassa i lineamenti del corpo, e tu dici: quanto è bella quella persona, che begli occhi, che bella persona, perché noi diciamo: cioè, bella persona, no? E questo, cari amici, se noi potessimo vedere la nostra anima, e se siamo onesti, dovremmo dire: mamma mia, quanto sono brutto, ma come potrà Dio sposare la mia anima nel cielo se io sono così brutto? Brutto, no? Lo diceva anche il santo curato d'Ars. Cari amici, schiaffiamocelo in testa. Noi siamo brutti interiormente, o perlomeno chi di più, chi di meno, ma indubbiamente più sei santo e più sei bello. Più sei santo vuol dire che più assomigli a Gesù, che è il più bello dei figli dell'uomo. Quindi si parla di una bellezza che non ha un diretto, diciamo, contrappunto materiale, Sfido chiunque a dire che Madre Teresa di Calcutta non trasparisse una bellezza straordinaria. Una bellezza che era tutto il contrario, che era piccoletta, così vecchietta, eppure era bellissima. Chi ha visto la Madonna, come è successo a tante sante, no, che hanno avuto la grazia di vedere la Madonna, dicevano che la Madonna è tanto bella, per esempio anche Santa Bernardetta, che si desidera di morire pur di andare a vedere la Madonna in cielo, San Massimiliano, Maria Colbe, eccetera. Quindi, stiamo parlando di una bellezza che non è collegata alla bellezza del nostro corpo, che però diciamo, diventa un contenitore quasi trasparente di una bellezza che è la bellezza dell'anima. Allora è inutile, vedete? È così. Dio non può sposare un'anima brutta. Ce lo dice lui stesso, no? Quando ce lo dice? Vi ricordate la parabola delle 10 vergini? Che 5 erano savie e 5 erano stolte. Le 5 savie avevano con loro l'olio nelle loro lampade, le loro lampade erano accese e sono entrate nella stanza nuziale. E invece delle 5 vergini, pure quelle erano, chiamiamole delle ragazze, no? Figurativamente, e le altre 5 che non avevano l'olio sono rimaste fuori e lo sposo gli ha detto: in verità vi dico, non vi conosco. Se non hai almeno l'olio della grazia, se non si muore in uno stato di grazia santificante, lo sposo non ti vuole. La porta fu chiusa. Ecco, e questo, cari amici, è la nostra condizione, ma non soltanto di noi che lo sappiamo, siamo credenti, molti di noi già sono consacrati al cuore immacolato di Maria, altri mi auguro vivamente che seguano questo corso, questo di preparazione che la Radio Buon Consiglio manderà nel mese di maggio, non ve lo perdete, mi raccomando, per poi diventare anche consacrati al cuore immacolato di Maria. E uno potrebbe dire: ma perché dovrei fare una cosa del genere? Perché la Madonna è la ragione della nostra esistenza e ci guida al porto sicuro dell'eterna salute. Ma fa ancora di più, ci cristifica, come dice qui. Da brutti diventiamo man mano belli. È un po' il processo inverso, no? Di quello che leggiamo in questo romanzo veramente di tipo quasi noir, potremmo dire, comunque insomma di tipo romantico, che è Il ritratto di Dorian Gray. Non so se qualcuno magari ha visto qualche film o ha letto questo romanzo, di questo ritratto, di questo dipinto, dipinto che man mano che Dorian Gray diventa sempre più avvolto nel peccato, sempre più pervertito, sempre più cattivo, ecco, anziché diventare brutto, diciamo, da un punto di vista percepibile lui come persona, diciamo, il suo ritratto diventava man mano, si pigliava tutto questo male. Al punto tale che nel momento in cui lui muore, questo ritratto diventa mostruoso. Beh, noi facciamo il processo all'incontrario. Da brutti che siamo, un po' tutti, no? A causa dei nostri peccati, con il nutrimento, con la guida della Madonna, con la consacrazione al cuore immacolato, con la preghiera fatta con Maria, con le buone opere fatte con Maria. Diciamo, anche se non lo diciamo esplicitamente, ma insomma, guidati e nutriti al latte materno della Madonna, i nostri lineamenti, i lineamenti della nostra anima, assomigliano sempre di più a quelli di Gesù. Saremo felici? Sì, saremo più felici. Perché ricordiamoci, cari amici, che se vogliamo essere felici su questa terra, dobbiamo fare innanzitutto la volontà di Dio. E qui poi si aprirebbe un capitolo grandissimo, e qual è la volontà di Dio su di me? Innanzitutto tutti quelli che vengono in qualche modo chiamati alla consacrazione, questo già è un segno grandissimo di predestinazione. Pensate che sono stati scritti libri di teologia spirituale su questo argomento. La devozione a Maria, cominciando, no, dal famoso libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort, la vera devozione al cuore. Cuore Immacolato di Maria, la devozione alla Madonna, cominciando da quello, sappiamo per certo che la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, la devozione autentica, vera, come ci spiega San Luigi, alla Madonna, è un segno di predestinazione. Adesso non bisogna commettere l'errore, logicamente, di pensare che chi non è consacrato alla Madonna va a finire all'inferno. No, non necessariamente. Come non necessariamente ci salviamo, nonostante la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Anche qua dobbiamo essere chiari. Gesù lo dice: non tutti quelli che mi chiamano Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli. Però possiamo dire una cosa, che se riusciamo ad andare all'inferno, ma non ci riusciamo, ecco, da consacrati al Cuore Immacolato di Maria, vuol dire che siamo proprio cattivi. Vuol dire che siamo proprio cattivi. Ma comunque questo non può succedere, perché la Madonna veramente ci dà quasi una certezza, non è una certezza logica, ma possiamo chiamare ipotetica, ecco, della nostra salvezza. E, sempre per riportare un po' le parole di chi, da teologo, no, ha commentato questa frase di Padre Pio, sentite. Che cosa ci dice? Impariamo anche noi da Padre Pio. Ricordiamoci sempre che legarsi, donarsi, consacrarsi alla Madonna significa realmente assicurare tutta la ragione della nostra esistenza di figli di Dio nel Figlio Divino Gesù. Significa realizzare il nostro essere fratelli del primogenito, il nostro essere secondogeniti di Maria Santissima, da lei maternamente guidati e condotti al porto sicuro dell'eterna salute. Quindi, in altri termini, cari amici, questa è la grande occasione che, starei per dire, si presenta una volta nella vita. Se non sappiamo prendere a volo questo treno, se non sappiamo prendere a volo questo grande talento, questa grande grazia che ci viene dal cielo, che è la consacrazione alla Madonna, perdiamo tantissimo. Anzi, permettetemi di dire, cari amici, una piccola esperienza personale. Così come tutti coloro che si sono consacrati alla Madonna, sono devoti della Madonna, pregano con Maria, agiscono con Maria e cercano di dire in ogni azione della vita come mi devo comportare da figlio di Maria. Cosa farebbe mia madre in questa evenienza? Ecco, per tutti coloro che hanno trasformato la propria vita spirituale sotto il segno della figliolanza di Maria, con Maria, non solo sono diventati migliori cristiani, ma addirittura sono talmente perfezionati che sono morti da santi. Si possono fare tantissimi esempi, cominciando proprio da Padre Pio. Ma per un'esperienza personale vi posso dire questo. Ho conosciuto, ma diciamo forse una persona sicura, che, pur essendo stata chiamata, addirittura pur avendo avuto una forma di consacrazione non proprio solenne, ma insomma nell'ambito della famiglia, che a un certo punto ha detto basta, no, non voglio più pregare il rosario, non voglio più, mi dà fatica, mi affatico, non voglio più pregare, non voglio più pregare il rosario, non voglio più considerarmi in qualche modo consacrato al cuore immacolato di Maria. Cari amici, ha fatto una brutta fine, ha fatto una brutta fine. Guardate, è qualcosa di strano, ma è così. È come se la Madonna, vedete, adesso quando i disastri naturali stanno succedendo, quando i disastri naturali, quanta gente si è trovata a che fare con lo straripamento di un torrente, con un mare agitato, che è andato a finire le acque di un lago, dalle acque gelide. È come se uno ti tendesse la mano per tirarti su e tu rifiutassi quella mano. E tu rifiutassi quella mano. Non ti aggrapperesti a questa mano. Che fine fai? Una fine miserevole. Muore miseramente, travolto dalle acque. Travolto dalle acque. Quindi questo, cari amici, è questo suggerimento, no? Questo fatto che ci dice Padre Pio oggi e che ci prepara veramente al mese di maggio, no? Solo con la preghiera mariana, questo mese che è dedicato proprio a Maria, al cuore immacolato di Maria, non solo diciamo è un mese che possiamo fare il cosiddetto mese di maggio, quindi andare magari a messa tutti i giorni, pregare il rosario tutti i giorni, eccetera, eccetera. Ma qui Padre Pio ci prepara dicendo che sia tutta la ragione della tua esistenza, cioè per tutta la nostra vita. La Madonna ci guida al porto sicuro dell'eterna salute. E con questo, cari amici, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Vi rimando fra 7 giorni sulle orme di Padre Pio. Ave Maria.